Ciao a tutti, bentornati al podcast di AWS in italiano. Oggi parliamo di uno dei servizi più conosciuti. Sapete ormai, se mi seguite da un po', che quando intervisto i miei ospiti mi piace chiedergli quale servizio hanno utilizzato. Ecco, uno dei servizi con più tacchette nella mia leaderboard è sicuramente Amazon EC2. È uno dei servizi storici ed è interessante perché proprio quest'anno ha compiuto 15 anni, quindi ad agosto del 2021. Oggi ho invitato un ospite con cui proviamo un po' a ripercorrere insieme la storia, l'evoluzione di questo servizio. Abbiamo con noi Alessandro Ponzo, che è un Senior Solutions Architect in AWS Italia, direttamente da Cuneo. Ciao Alessandro.
Ciao Alex, grazie per avermi invitato qui a questo tuo podcast. Molto felice di essere con te e con i nostri ascoltatori.
Grazie mille a te Alessandro. Dato che tanto siamo in tema, la domanda di rito te la faccio anche oggi, anche se il tema della giornata è un po' la domanda di rito. Ci racconti un po' come hai iniziato a usare AWS, qual è stato il primo servizio ai tempi?
Certamente. Allora, io ho iniziato a lavorare per AWS circa 6 anni fa, nel 2015, e ho iniziato all'estero, a Dublino, nel supporto. Prima di quel momento avevo sentito parlare poco o niente del cloud qui in Italia, e quando ero stato chiamato per il colloquio avevo cominciato ovviamente a studiare un pochettino cosa fosse questo cloud, e avevo scoperto che AWS in realtà era già 10 anni quasi che operava in questo ambito, aveva già lanciato dei servizi come S3, SQS e poi proprio anche EC2, che è il servizio di cui parliamo oggi. E io mi sono inizialmente approcciato al cloud con un percorso che penso sia simile a quello di molti clienti che arrivavano da un ambiente un po' più legato al mondo dell'infrastruttura, dell'hosting e dell'on-premises, che è molto basato su dell'hardware, su degli hypervisor come per esempio VMware o Hyper-V e la virtualizzazione in generale. E quindi anche per me EC2 è stato uno dei primissimi servizi che ho utilizzato, insieme per esempio a EBS, Elastic Block Store, per la parte di storage, oppure VPC, Virtual Private Cloud, per la parte di rete. E anche se a quel tempo era ancora disponibile una modalità che si chiamava EC2 Classic.
Ecco, prendo la palla al balzo, Alessandro, parliamo un attimo di questo EC2 classico, EC2 Classic. Ci dici un po' cos'è? Perché secondo me tanti dei clienti, degli sviluppatori che usano EC2 oggi magari non ne hanno mai sentito parlare, quindi ci puoi dire un po' cos'era? Perché ormai non esiste più.
Eh sì, hai ragione, che cosa era? Perché appunto non esiste più ora. EC2 Classic era la modalità iniziale con cui era stato lanciato il servizio EC2. E praticamente consisteva nel fatto che le istanze giravano tutte all'interno di un'unica rete piatta, quindi flat, seppur ovviamente ogni istanza di ciascun cliente isolata dalle altre a livello logico, ma in una rete dal punto di vista di layer piatta per l'appunto. E inoltre a quel tempo tantissimi tipi di istanza avevano dei dischi che erano semplicemente effimeri o ephemeral, ovvero che non avevano alcuna persistenza del dato che era necessario quindi immagazzinare sotto altra forma, per esempio all'interno di database oppure su storage a oggetti come per esempio S3. Poi a livello di infrastruttura non esisteva ancora il concetto di availability zone a quel tempo. Esisteva una regione solamente, quella del North Virginia, quindi US East 1, mentre oggi invece, come ben sapete, la nostra infrastruttura si estende ormai su ben 25 regioni con una copertura globale. Tra queste regioni sicuramente vale la pena ricordare per i nostri ascoltatori, menzionare la region italiana che è stata lanciata a aprile 2020, e vale la pena anche ricordare che ovviamente siamo sempre in movimento, quindi ci sono addirittura altre 8 region già annunciate in fase di preparazione, tra cui anche alcune qui in Europa vicino a noi, come per esempio la Svizzera, la Spagna. E sempre per tornare indietro a quei tempi in cui si è iniziato col servizio EC2, i tipi di istanze tra cui si potevano scegliere erano una soltanto. C'era soltanto la M1 Small, quindi un'istanza relativamente piccola, che poteva essere utilizzata dai nostri clienti. E oggi invece ne abbiamo ben più di 400, se consideriamo tutta la matrice di incroci possibili tra famiglie di istanze e dimensioni di istanza, quindi tra type e size che si possono scegliere per ciascuna istanza. E ovviamente da allora abbiamo fatto tantissima strada, i servizi sono evoluti in maniera drastica, e proprio per ricordare quel fatto che dicevi tu, che molti potrebbero non sapere che cos'era questo EC2 Classic, a partire da dicembre del 2013 tutti i nuovi account creati su AWS utilizzano soltanto più la modalità VPC, che permette molte più funzionalità, molto più isolation rispetto a quanto c'era ai tempi di EC2 Classic.
Sì, no, incredibile. Io infatti non... io ho iniziato qualche anno dopo, personalmente, quindi non ho mai giocato con EC2 Classic. Ma vorrei tornare a questa cosa che hai menzionato del numero di istanze, cioè più che altro del numero di combinazioni possibili. Hai detto più di 400 tipologie o combinazioni diverse. Ci puoi dare qualche dettaglio in più? Magari possiamo menzionare qualche tipologia che è particolarmente interessante, o anche un po' com'è successa questa accelerazione, no? Da un tipo solo circa un decennio fa fino a più di 400 combinazioni oggi.
Sì, certo. Inizialmente le istanze EC2 montavano esclusivamente dei processori di tipo Intel Xeon, quindi del produttore Intel. Però, come voi sapete, il mercato delle CPU e delle GPU, quindi sia Central Processing Unit che Graphic Processing Unit, è evoluto molto, parlando in generale. Nel 2015 AWS ha fatto un'acquisizione molto importante di Annapurna Labs, che era un'azienda israeliana leader di mercato nella produzione e nell'ingegnerizzazione dei processori, e da lì ha iniziato a sviluppare dei processori e degli ASIC, quindi delle CPU specifiche per delle implementazioni hardware specifiche, per essere utilizzate con le istanze EC2. E poi, così facendo, si è arrivato negli ultimi anni ad avere un portfolio molto ampio che non include più soltanto Intel, ma strada facendo è stata aggiunta anche la possibilità di scegliere dei processori AMD e ultimamente anche i processori ARM, nella fattispecie con i processori Graviton, che sono progettati e prodotti direttamente da AWS e che ora sono già arrivati alla seconda generazione con i modelli Graviton 2.
E ovviamente tutte queste combinazioni, tipologie e famiglie o architetture di CPU diverse avranno anche casi d'uso che funzionano meglio o peggio per quel tipo di architettura. Quindi l'idea qual è? Che in base al workload, in base a cosa dovete far girare su EC2, potete andare a scegliere la famiglia o l'architettura che funziona meglio per voi. Quindi l'idea, ragazzi, è proprio di avere più scelta possibile per i vari workload. Quindi è importante sapere cosa esiste, no? Questo è un concetto che viene fuori spesso. E ti volevo chiedere, Alessandro, anche dal punto di vista dei sistemi operativi utilizzati e supportati, c'è stata anche qui una bella evoluzione, no?
Eh sì, assolutamente, perché oltre ai tradizionali sistemi operativi della famiglia Microsoft Windows Server, quindi a partire dalle primissime, diciamo, edizioni al tempo del cloud, quindi da Windows 2003, anche nella versione 32-bit in avanti, a tutte le i vari distribuzioni di Linux, quindi sia quelle di tipo commerciale come Red Hat, SUSE oppure Ubuntu, AWS le ha sempre messe a disposizione degli utenti e poi addirittura ha fatto un passo ulteriore creando una distribuzione Amazon Linux, anche qui oggi alla versione 2, che permettevano di sfruttare al meglio le caratteristiche delle istanze EC2, quindi tutte quelle parti, diciamo così, di interazione con l'hardware a basso livello per garantire il meglio delle impostazioni. Ma non ci fermiamo qua, perché all'ultimo reInvent del 2020 abbiamo anche annunciato le istanze di tipo macOS. E quindi è possibile, come ulteriore sistema operativo, anche far girare macOS sulla piattaforma AWS. Quindi devo dire che in questo preciso momento il nostro portfolio è decisamente ampio e forse oserei dire anche unico sul panorama del cloud, dando anche da questo punto di vista la più ampia libertà di scelta ai nostri clienti.
Vorrei affrontare, Alessandro, questo concetto che hai menzionato brevemente dell'interazione più a basso livello, no? Con tutto quello che c'è sotto, perché noi un po' nativi del cloud ogni tanto ci dimentichiamo che poi esistono le macchine fisiche, che c'è tutto un livello intermedio, per esempio a livello di hypervisor, e anche lì c'è stata una bella evoluzione. Ci puoi dire un attimo cosa è successo negli ultimi anni?
Sì, hai assolutamente ragione. L'hypervisor è proprio quello strato tra l'hardware sottostante e i sistemi operativi guest, che ospiti, che girano all'interno delle istanze di EC2 e che permette appunto il collegamento e l'utilizzo dell'hardware da parte di questi sistemi operativi ospitati. E come dicevi tu, anche qui sono stati fatti dei notevoli passi avanti nel tempo. Quando EC2 è stato lanciato, all'inizio utilizzava un hypervisor che era basato su una versione fortemente customizzata di Xen, quindi di un hypervisor open source. Poi dopo, nel 2017, come dicevamo, proprio per andare a sfruttare al meglio le CPU e l'hardware che era stato sviluppato internamente, AWS ha lanciato un nuovo hypervisor che è stato chiamato Nitro o Nitro. Questo hypervisor ha permesso di diminuire tantissimo quello che viene chiamato l'overhead, quindi la parte di risorse necessarie alla gestione del sistema, e quindi ha permesso di sfruttare, come dicevamo, al meglio le chiamate dirette all'hardware, in particolare magari verso le schede di rete o verso la memoria, e andando a creare un connubio importante che era in grado di erogare delle performance davvero stupefacenti. Questo salto tecnologico è stato veramente importante perché ha permesso il lancio di una nuova famiglia di istanze con delle prestazioni decisamente superiori alle generazioni precedenti e che costituisce di fatto un po' una pietra miliare all'interno dell'evoluzione del servizio EC2.
Prima hai menzionato, no, CPU, GPU, volevo capire un attimo tutte queste istanze che forniscono anche questi processori grafici, di cosa parliamo?
Sì, anche in questo caso, per esempio, sia per quanto riguarda l'ambito grafico, inizialmente questo, e poi anche con l'avvento del machine learning e dell'artificial intelligence, le GPU sono diventate un punto sempre più importante, un punto focale, proprio per il lavoro specifico che sono in grado di svolgere rispetto alla CPU. Ecco allora che AWS, anche lavorando in collaborazione con altri grandi nomi, come per esempio Nvidia, piuttosto che AMD, ha messo a disposizione, per esempio, delle istanze EC2 di famiglie dedicate a questo scopo, come per esempio la famiglia di istanze G per applicazioni grafiche, oppure le istanze con GPU della famiglia P pensate per l'ambito computazionale. Poi abbiamo rilasciato anche delle altre istanze con funzionalità relative alla possibilità di fare inferenza addirittura anche in modalità on demand, che è una cosa abbastanza strana se si pensa in questi ambiti, dove spesso magari è necessario anche pagare delle risorse da sfruttare per dei lunghi periodi in cui è necessario sottoscrivere dei contratti per poter effettuare magari degli esperimenti, per esempio.
Ecco, parliamo un attimo di questo concetto qua legato al billing. Ci puoi un attimo dire come è nato e poi come si è evoluto questo meccanismo di billing, che ovviamente oggi è molto più maturo rispetto a 15 anni fa?
Sì, allora, io credo che anche l'ambito del billing e quindi della fatturazione abbia rivestito un ruolo fondamentale per il successo sul mercato del servizio EC2, perché intanto è stato introdotto effettivamente quello che è il modello del cloud, quindi il famoso pay as you go, quindi paga solo quello che consumi e solo per il periodo per cui lo usi. Se ci pensate, già dagli inizi EC2 è partito con una fatturazione orario per la capacità computazionale e poi siamo riusciti a passare alla fatturazione al minuto, dove le politiche di licensing dei sistemi operativi ce lo consentivano, come per esempio per Amazon Linux o per Ubuntu, e infine siamo riusciti ad arrivare addirittura alla fatturazione al secondo nel 2017. E per citare ulteriore granularità sotto questo punto di vista, per esempio l'anno scorso, quindi nel 2020, per esempio per il servizio Lambda, siamo riusciti ad arrivare addirittura al billing al millisecondo. Quindi, come puoi vedere, una progressione veramente spettacolare, direi. Quindi da allora siamo riusciti per alcuni servizi addirittura ad arrivare alla fatturazione al millisecondo. Quindi andando veramente incontro a quelle che sono le esigenze del cliente, così come anche la possibilità di lavorare su larga scala ha permesso negli anni di effettuare molteplici, ormai direi nell'ordine delle centinaia, riduzioni di prezzo del servizio EC2 più in generale, dal punto di vista del costo on demand. Poi però questa non è l'unica modalità prezzo, di pricing con cui si può utilizzare EC2, perché per esempio nell'ottica del risparmio per i nostri clienti ci sono altre possibilità, come per esempio le riserve di instance più tradizionalmente, e anche abbiamo introdotto di recente un'altra modalità che si chiama saving plan, che in entrambi i casi permettono di arrivare ad un risparmio fino al 72% se comparati con il costo di un'istanza on demand, a patto di avere un commitment, quindi avere fondamentalmente un impegno contrattuale di utilizzo fino a un anno o a 3 anni, con pagamenti che possono essere diversificati nel tempo, tutto in anticipo, parzialmente in anticipo oppure nulla in anticipo. E con i saving plan che dicevo abbiamo introdotto più di recente, l'utilizzo delle risorse computazionali non si limita soltanto alle istanze EC2, ma per esempio può essere esteso come scontistica anche all'utilizzo dei container in modalità gestita con il servizio Fargate o addirittura anche delle funzioni Lambda che citavo in precedenza. Infine, abbiamo ancora anche un'altra opzione, che è quella delle istanze spot, che consentono di avere un risparmio addirittura fino al 90% se comparato con il prezzo on demand, con una clausola che AWS può riprendersi questa capacità con un preavviso di 2 minuti che viene comunicata, diciamo, mediante un API, quindi anche tecnologicamente, che per esempio è molto utile per carichi di lavoro che possono essere interrotti. per esempio quando parliamo di container oppure quando parliamo lavori di HPC, High Performance Computing, dove ci sono tantissimi nodi, tantissime istanze che lavorano in parallelo contemporaneamente e quindi l'interruzione di anche uno soltanto o alcuni dei nodi non compromettono l'esito finale dell'elaborazione che è in corso.
Certo, questo è un tema sempre molto apprezzato, Alessandro, quindi grazie. Per me è importante contestualizzarlo un po' nell'evoluzione che c'è stata e oggi è importante, come diciamo spesso, sapere quali opzioni sono a disposizione, così uno in base al prodotto specifico, al caso d'uso specifico, riesce a trovare l'opzione migliore. E un'altra delle domande che mi fanno spesso, no, sviluppatori o sistemisti, insomma le persone che approcciano EC2 per la prima volta, è che non c'è solo EC2, no? Per usare EC2, come abbiamo già accennato in precedenza, devo andare a capire come funziona il load balancing, come funziona lo storage persistente, come funziona il logging, insomma ci sono tutto un altro universo intorno alla macchina virtuale o all'istanza che va gestita e tante di queste funzionalità sono arrivate negli anni, no? Oggi le troviamo tutte belle e pronte. Volevo chiederti, Alessandro, un po' quando e quali di queste funzionalità e sotto forma di quali servizi poi sono arrivate negli anni.
Sì, hai ragione, è vero, chi si approccia oggi al cloud trova queste cose già tutte pronte e sempre in evoluzione e invece chi come me magari ha avuto anche la fortuna di vederle comparire nel tempo sono state delle conquiste tecnologiche che, come il 90% delle cose che sviluppiamo, arrivano da richieste proprio dei nostri clienti. E citavi giustamente tu prima, dicevi EC2 è solo uno degli N servizi che abbiamo, che di per sé da solo consentirebbe di fare poco o comunque non tantissimo. Ce ne sono altri che di solito riconduciamo o che lavorano spesso a stretto contatto con EC2, come per esempio EBS o Elastic Block Store, quindi uno storage persistente ridondato quindi all'interno della stessa Availability Zone, che per esempio è stato lanciato nel 2008 e che consentiva, da una situazione di dischi effimeri, quindi di dati non persistenti, di avere invece uno storage a blocchi che potesse mantenere le informazioni in maniera persistente anche oltre la vita, il ciclo di vita dell'istanza EC2 stessa. Poi nel 2009 sono state introdotte altre importantissime novità come per esempio l'Elastic Load Balancing e l'autoscaling, due concetti differenti ma due servizi differenti che però messi insieme consentono di utilizzare tantissime funzionalità e rispondere a esigenze di scalabilità dal punto di vista delle sessioni, delle connessioni, del traffico di rete da e verso le nostre istanze EC2. Quindi il servizio di load balancing che ci permette in maniera gestita di utilizzare un endpoint semplicemente richiamandolo con un nome DNS e poi AWS si preoccupa in modalità gestita di distribuire il carico sui nodi di backend che il cliente può definire come numerosità o scalabilità, che viene appunto tipicamente gestita con un altro servizio in maniera dinamica, quindi con l'autoscaling, dove anche qui il servizio nel tempo si è evoluto tantissimo. Inizialmente si poteva specificare il numero minimo, il numero massimo e il numero desiderato dei nodi, è possibile ovviamente ancora farlo, poi si poteva scegliere eventualmente la politica con cui questi nodi dovevano scalare, quindi aumentare di un numero fisso di nodi piuttosto che di aumentare in percentuale e via dicendo, fino ad arrivare a dei sistemi oggi direttamente gestiti tramite artificial intelligence e quindi in grado di prevedere rispetto a dei modelli o a dello storico memorizzato in precedenza quale potrà essere la richiesta di picco oppure invece di meno traffico che arriverà nei prossimi secondi o minuti a venire. Il tutto ovviamente sempre con una lente di ingrandimento chiamata CloudWatch che permette non solo il monitoring delle risorse, quindi quanta CPU, quanta RAM sto utilizzando, quante sessioni o che throughput sto utilizzando sulla mia scheda di rete, ma andando a integrarsi con tutto l'altro ecosistema di servizi, quindi la possibilità di creare degli allarmi rispetto all'utilizzo delle risorse. Per esempio, la mia CPU sta girando al 100% da ormai più di 5 minuti, posso utilizzare questa informazione per esempio, guidare il servizio di autoscaling e via dicendo. Ma non solo, perché questi allarmi non sono semplicemente e soltanto tecnologici, ma potrebbero essere, per esempio, anche di tipo billing. E quindi, quando ho raggiunto una spesa di X mila dollari al mese, mando una segnalazione all'amministrazione o piuttosto che all'amministratore di sistema per verificare che non ci siano state anomalie sul sistema che sta utilizzando troppe risorse rispetto anche solo a quello che magari il cliente aveva preventivato. Poi, sempre nel 2009, è stato lanciato per la prima volta la modalità VPC, quindi Virtual Private Cloud, che fondamentalmente permetteva un maggior isolamento a livello di rete, quindi di networking, delle risorse del cliente. E quindi con la possibilità di utilizzare, oltre ai security group, che è quindi un costrutto di sicurezza a modello di firewall a livello di interfaccia di rete, permetteva anche l'utilizzo, per esempio, delle network ACL, network access list, quindi di un altro livello di protezione a livello della sottorete IP all'interno di questo virtual private cloud. E poi tutte le altre che si sono succedute nel tempo, che di cui vi abbiamo già parlato, come l'evoluzione dei processori e dell'hypervisor, piuttosto che tutte le altre che man mano nel tempo sono arrivate, di cui oggi beneficiamo e che ovviamente non si fermano, perché tra poco ci sarà nuovamente il reinvent e quindi probabilmente ne arriveranno moltissime altre.
Assolutamente. E poi una cosa che mi piace ricordare a tutti è che questi servizi, alcuni sono belli grandi, maturi, sono lì da, come C2, no? da 15 anni, ma trovate anche tanti altri servizi che sono stati lanciati negli ultimi 3, 4, 5 anni e che vanno comunque ad aggiungere funzionalità a questi servizi storici. Quindi abbiamo citato VPC, autoscaling, CloudWatch, ma trovate anche servizi come, non so, il Transit Gateway per connettere le varie VPC nei vostri account, o il Private Link per andare a creare link dentro le vostre VPC verso altri servizi AWS o ambienti on-premise. Oppure altri servizi che potete andare a utilizzare all'interno di EC2, non so se vi serve storage persistente, oltre a EBS esiste oggi anche EFS, Elastic File System, molto interessante, è quasi un hard disk serverless, adesso estremizzato e semplificato. Sì. Oppure AWS X-Ray, che vi permette di tracciare e di creare una mappa di sistemi basati su microservizi che possono essere su Lambda, ma possono essere anche su EC2. E quindi, insomma, quando andate ad approcciare un servizio come EC2 che esiste da 15 anni, non guardatelo in isolamento. Cioè, ci sono altre decine, letteralmente, di servizi o microservizi che aggiungono funzionalità o vanno a implementare integrazioni o cose specifiche verso altri servizi AWS o verso sistemi on-premises o verso servizi di terze parti. Quindi, di nuovo, non guardatelo per forza in isolamento ed esplorate anche tutto il mondo che c'è intorno. Alessandro, io ti ringrazio tantissimo, abbiamo rivisto un po' la storia, no? Un po' il passato, un po' il presente e, come dicevi tu, tra qualche settimana arriva AWS reInvent, quindi registratevi se non l'avete già fatto. Tipicamente arrivano decine, se non centinaia di annunci. Come si suol dire, rimanete allerta perché arrivano sempre cose interessanti. Alessandro, grazie davvero tantissimo. Io ti saluto e ci sentiamo al prossimo giro.
Grazie Alex, io ringrazio te, ringrazio i nostri ascoltatori per essere rimasti con noi. Voglio ringraziarti in maniera particolare per il contributo che dai con questo podcast e con tantissimi altri media qui in italiano. Come vedete stiamo creando tantissimi contenuti sempre più in italiano a vostra disposizione e quindi vi invitiamo a seguire i nostri canali social e non per seguirci, registrarvi e sentire un po' tutte le ultime novità che AWS ha in pentola per voi. Grazie ancora a tutti.
Ciao Alessandro. Ragazzi, forse non ci credete, questo è il 70° episodio del podcast. Come diceva Alessandro, rimanete in ascolto, registratevi su Spotify o su Apple Podcast, insomma rimanete aggiornati sui prossimi episodi. Non finisce qui, arriviamo a fine anno verso AWS reInvent e poi si ricomincia di nuovo al 2025. Come al solito, io sono Alex e ci sentiamo settimana prossima, il prossimo lunedì, con il nuovo episodio del podcast. Ciao a tutti!